Ecco, benvenuti anche da parte mia questa mattina. Questa predica, questo messaggio l'avrei voluto già portare 2 settimane fa, infatti avrei dovuto predicare io 2 settimane fa, ma sono grato a Ernesto che mi ha sostituito, perché non ero in grado 2 settimane fa di stare qui, quindi grazie Ernesto ancora. E oggi il Signore ha concesso queste ulteriori 2 settimane per portare avanti questo messaggio che lui ha messo sul mio cuore. Sono grato al Signore per queste 2 settimane, perché probabilmente questo messaggio sarebbe uscito in maniera diversa se l'avessi fatto 2 settimane fa. Infatti questa mattina vorrei parlarvi di questo dono, stiamo parlando dei doni spirituali, dei doni dello Spirito, e siamo arrivati a questo che ho lasciato forse un po' per ultimo, perché era forse uno dei più controversi, che è il dono del parlare in altre lingue. Parlare di questo dono all'interno della nostra Chiesa non è sempre facile, come del resto parlare di tutti questi doni spirituali. Ma lo stiamo facendo, lo vogliamo fare, vogliamo continuare anche oggi, anche con questo dono. E una domanda che ci possiamo porre sin dall'inizio è: ma Dio vuole che ogni cristiano parli in altre lingue? E questa è già una domanda che ha il potenziale di dividere una chiesa. È una di quelle domande che provoca grandi discussioni, accese discussioni nelle chiese. E qui è chiaro, no? Ci sono come 2 prese di posizione. Abbiamo i credenti non carismatici, o la gran parte, maggior parte dei credenti evangelici non carismatici potrebbe forse ritenere che non valga nemmeno la pena di iniziare la discussione o di porsi questa domanda. Infatti tanti dicono: ma sì, insomma, abbiamo milioni di credenti in tutto il mondo nati di nuovo che non parlano in altre lingue, quindi a che scopo discuterne? Dall'altra parte però avremmo forse dei credenti più abituati a uno stile carismatico pentecostale che direbbero: ma davvero vi ponete questa domanda? Ma non è evidente, non è normale che tutti devono parlare in altre lingue. Quindi abbiamo veramente quasi 2 opposti. E loro magari direbbero: ma non avete mai letto quello che ha scritto l'Apostolo Paolo ai Corinzi, in 1 Corinzi capitolo 14, versetto 5? Infatti qui leggiamo: vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto di più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Soprattutto la prima parte di questo versetto, vorrei che tutti parlaste in altre lingue, è per molti già la risposta alla domanda. Dunque, chi ha ragione dei 2? Non preoccupatevi, questa mattina non porteremo avanti un dibattito e non è per niente mia intenzione portarvi una lezione teorica o teologica su questo tema, anzi, il mio desiderio è che possiate uscire da questo culto incoraggiati, profondamente incoraggiati, sia che pensiate che sì, tutti dovrebbero parlare in altre lingue, sia che pensiate: no, è normale, è chiaro, è evidente, non tutti hanno questo dono. E per rendere la questione il più pratica possibile, vorrei iniziare dando uno sguardo a quello che era la vita personale di preghiera e di comunione con Dio dell'Apostolo Paolo. E lo facciamo leggendo un po' quello che lui scrive, appunto, ai Corinzi, in questi capitoli 12, 13, 12 e 14, soprattutto, dove parla di questi doni spirituali. Abbiamo al capitolo 14 questo versetto, il versetto 18, dove l'Apostolo Paolo afferma: io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi. Wow! È buono ricordare che queste non sono le parole di un qualunque leader di un movimento carismatico, ma sono le parole dell'Apostolo Paolo di Tarso. Paolo, che è l'autore di una gran parte, della maggior parte delle lettere che abbiamo nel Nuovo Testamento, lettere di una profonda contenuto teologico, molto riflettuto, molto studiato. E questo apostolo Paolo, che ha scritto appunto tutti questi testi profondi, articolati, teologici, afferma di parlare in lingue più di tutti i corinzi messi assieme. Quindi evidentemente la vita spirituale, la vita personale dell'apostolo Paolo prevedeva dei momenti dedicati alla preghiera in altre lingue. E Paolo, questo grande studioso e teologo, lo ammette senza vergogna. Dice: guardate, io prego in lingue più di tutti voi, quindi non dovete venirmi a fare questi discorsi inutili. Senza vergogna, senza imbarazzo, lo ammette. Allora, ma di che cosa si tratta? Forse è buono dare innanzitutto una buona definizione di questo dono spirituale. Se volessimo definire questo dono del parlare in lingue, potremmo dire che si tratta della capacità data dallo Spirito Santo in noi di pregare, adorare, ringraziare o parlare a Dio in una lingua diversa dalla nostra o da qualunque altra lingua che possiamo aver imparato. Questa è una definizione che ritengo essere buona per descrivere questo dono del parlare in altre lingue. Lo stesso Paolo, quando descrive questo dono del parlare in lingue, scrisse sempre il capitolo 14 e il versetto 14, dicendo: poiché se prego in altra lingua, prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. In sostanza Paolo sta dicendo che quando lui prega in lingue, lui stesso non capisce quello che sta dicendo. Dice: io non sto capendo quello che sto dicendo, la mia intelligenza rimane infruttuosa, quindi non sono io che formulo le parole, ma è lo spirito dentro di me che le formula. Eppure Paolo non sta scartando questa esperienza spirituale solo perché la sua mente non la comprende. Al contrario, lui continua dicendo al versetto 15: che dunque, quindi che cosa facciamo ora di tutto questo? Dice: io pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Quindi lui sta dicendo: io quello che continuerò a fare è, io continuerò sia a pregare in altre lingue, quindi in questa lingua a me sconosciuta, a me non comprensibile, ma continuerò anche a predicare, a pregare allo stesso modo con parole a tutti comprensibili, così come facciamo di solito quando siamo riuniti. Ma questa sua affermazione ci aiuta anche a capire che perché Paolo limita il parlare in altre lingue all'interno della Chiesa. Infatti, al versetto 19 lui dice: ma nella Chiesa io preferisco dire cinque parole intelligibili, quindi comprensibili, per istruire anche gli altri, che dirne 10.000 in altra lingua. Quindi l'apostolo Paolo sta dicendo che se all'interno della Chiesa, quando tutta la Chiesa è riunita, qualcuno prega ad alta voce in altre lingue, dice, senza interpretazione, se nessuno capisce quello che sta dicendo, questo non sarebbe di alcuna edificazione per la Chiesa. Anzi, lui dice, se qualcuno da fuori entra e vi sente pregare così tutti in altre lingue in modo strano, non direbbe forse che siete pazzi? Dunque, se Paolo da una parte afferma di pregare in chiesa preferibilmente in una lingua comprensibile, quindi in modo che tutti possano essere edificati, ma allo stesso tempo dice che prega in lingue più di tutti gli altri, ma allora quando è che lui pregava in altre lingue? Evidentemente nei suoi momenti di intimità personale con Dio. Evidentemente lo faceva quando Paolo stava da solo con Dio, in quei momenti dove lui si ritirava nella sua cameretta e pregava lui da solo davanti al suo Dio. E ho una domanda che io anche mi sono dovuto porre e mi sono detto: ma se Paolo, questo grande teologo, questo uomo così razionale, che sapeva argomentare così bene, si prendeva dei tempi, dei momenti di preghiera con Dio, dove pregava in altre lingue, in questo modo di fare a noi, che a noi sembra essere irrazionale, perché dovremmo rifiutare noi questo dono? Allora è così che per chi non pratica o non conosce questo dono, o non ha mai pregato in altre lingue, spesso questo dono gode di una pessima reputazione. No. E anch'io mi sono già ritrovato a discutere con delle persone dove magari si parla di questa tematica e si dice: ma sì, ma questa cosa qua non ha senso, senti qualcuno parlare, dire parole senza senso, non sta in piedi. E forse proprio a motivo della natura del dono stesso. Perché? Perché se noi leggiamo anche nel Nuovo Testamento dove si parla di questo dono, vediamo che solo negli Atti degli Apostoli, principalmente a Pentecoste, questo parlare in altre lingue sembra indicare che le persone parlavano in una lingua esistente, pur sconosciuta, ma umana. Infatti lì a Gerusalemme, dove tutti i discepoli parlavano, adoravano, predicavano la grandezza del Signore e le persone le riunite le sentivano parlare nella loro lingua. Però in tutti gli altri episodi, soprattutto qui in prima Corinzi, capitolo 12 e 14, sembra che Paolo stesse parlando di altro, non solo di lingue umane, ma anche di altro. Infatti in 1 Corinzi 12, 10 e 28 Paolo afferma che esiste una diversità di lingue e il linguaggio da lui utilizzato sembra indicare e suggerire che ci sono diverse categorie di lingue, forse lingue umane, ma anche dialetti angelici o forse altre lingue celesti. Ed è proprio forse questo fatto a spaventare o forse anche a rendere scettico chi non conosce questo dono. Infatti, ascoltare qualcuno che prega in altre lingue ed essere lì ad ascoltarlo e ti sembra che lo senti balbettare parole senza senso, può veramente mettere a disagio o anche sembrare ridicolo a chi non conosce questo dono, chi non lo ha mai sperimentato. Ma, e questo mi è molto importante, e questo discorso vale per tutti gli altri doni spirituali anche, non dobbiamo dimenticare che l'idea di questo dono del parlare in lingue non è un'idea dell'uomo. Non è l'uomo che l'ha inventata questa cosa, ma è stata un'idea di Dio. È Dio stesso che ha concesso questo dono. Quindi è lo stesso discorso che vale per tutti gli altri doni spirituali. Ovvero che se ci sono stati degli abusi, o se ci sono degli abusi, ci sono situazioni dove magari siamo scettici, mettiamo in dubbio che qui sia veramente lo Spirito in azione, questo non ci permette di ridicolizzare questo dono o di rifiutarlo a priori. È importante che manteniamo la giusta prospettiva su questo dono spirituale, su questa tematica. Ed è importante dire che il dono delle lingue, questo non è un dono più grande degli altri. Il saper parlare in altre lingue non è un segno di maggiore maturità spirituale. Ma il dono delle lingue non sono nemmeno uno strumento di inganno diabolico. Il dono delle lingue non sta ad indicare che qualcuno abbia più Spirito Santo di un altro. No, anche questa è semplicemente una tra quelle che l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 12, 7 chiama manifestazioni dello Spirito. Lui dice: ci sono diverse manifestazioni dello Spirito. Lo Spirito si manifesta in modi diversi e una di queste manifestazioni è il dono delle lingue, che ricordiamoci, come tutti gli altri doni, è dato ai credenti per il bene comune della Chiesa, per l'edificazione del corpo di Cristo. Dopo questa introduzione, allora possiamo chiederci, ma qual è lo scopo di questo dono? Qual è lo scopo del dare questa capacità a qualcuno di parlare in altre lingue? L'Apostolo Paolo scrive in 1 Corinzi 14,2: perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Quindi il parlare in altre lingue è principalmente una forma di preghiera. È un mezzo di comunicazione con Dio. E qui Paolo afferma che il parlare in altre lingue è diretto a Dio e non agli uomini. Poi dice anche che nessuno capisce queste lingue e chi parla in altre lingue dice cose misteriose. In altre parole parla di un'esperienza misteriosa, perché chi ascolta non comprende il senso di quelle parole. E così Paolo dice che il parlare in lingue, se non interpretato, quindi se non c'è qualcuno che spiega quello che è stato detto, resta un mistero per tutti. Solo Dio lo capisce. E per questo Paolo esorta anche la Chiesa, in modo particolare chi ha il dono delle lingue, a ricercare anche il dono dell'interpretazione, in modo che tutta la Chiesa ne possa uscire edificata. Eppure, e questa è forse stata la scoperta più incredibile che ho fatto anch'io stesso studiando tutta questa storia, è che Paolo promuove il parlare in lingue come un mezzo per edificare se stessi. Infatti, in 1 Corinzi 14,4 dice: chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Quindi qua sta facendo un paragone tra i due doni, il dono del parlare in lingua e il dono della profezia, dicendo chiaramente se uno esprime una profezia in mezzo alla Chiesa, tutti la sentono, tutti la possono capire, tutti ne possono uscire edificati, mentre se qualcuno prega in altra lingua edifica solo se stesso. Ora, che cosa significa questo? Alcuni pensano che Paolo fosse ironico qua, che stesse ironizzando, dicendo, beh, guardate, è inutile, no? Pregare in altre lingue in chiesa, perché questo andrebbe a edificare solo te stesso, quindi saresti un egoista a farlo. Ma io non credo che stesse dicendo questo, perché l'edificare se stessi non è di per sé qualcosa di negativo. Semplicemente non è questo lo scopo principale del culto. Noi non veniamo qui principalmente per edificare noi stessi. E se tu sei venuto qui questa mattina con questo obiettivo principale, allora non hai capito bene il senso del culto. Che il culto è il momento dove noi siamo riuniti come corpo di Cristo per lodare e adorare il nostro Signore, anche per ricevere edificazione personale, ma non principalmente per questo. Questo ora non significa che Paolo fosse contrario al dono delle lingue. Non era nemmeno contrario all'uso del dono delle lingue all'interno della Chiesa, del culto. Infatti, vi ricordo che al versetto 5 che avevamo letto prima, lui ricorda che voleva che tutti a Corinto parlassero in altre lingue, anche se l'esercizio di questo dono fosse servito solo a edificare se stessi. Ora, che cosa ci insegna, che cosa ci spiega questo? Come può l'edificare se stessi servire al bene della Chiesa? Come può esserci un dono che serva principalmente per edificare noi stessi? Non è egoistico? Ora, in realtà, se riflettiamo bene, noi tutti facciamo molte cose per edificare noi stessi. Io penso che tu, ad esempio, leggi la Bibbia, spero regolarmente, con lo scopo anche di edificare te stesso con quello che leggi. Vieni comunque anche al culto, ascolti delle prediche per essere edificato. Preghi, lodi il Signore per essere edificato. Facciamo tante attività spirituali per essere edificati. Anzi, questa è stata un'altra cosa che mi ha veramente toccato in questa preparazione. Non so se ne eri consapevole, ma edificare te stesso è addirittura un comandamento. Infatti, nella lettera di Giuda, al versetto 20, siccome c'è solo un capitolo, è naturalmente del capitolo 1, versetto 20 e 21, leggiamo: «Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio». Quindi addirittura noi abbiamo come compito quello di edificare noi stessi. Non è qualcosa di egoistico farlo. Anzi, possiamo dire che ogni dono spirituale, quindi tutti quelli che abbiamo già studiato finora, come può essere il dono della fede, di compiere miracoli, della profezia o altri doni, se esercitati bene, questi doni ci edificano anche personalmente. Se tu infatti, usando uno dei doni che Dio ti ha dato, cresci in maturità, diventi più sensibile per la volontà di Dio, sviluppi un accresciuto amore per la Chiesa o aumenti la tua comprensione dell'opera di Cristo, questo non potrà fare altro che fare di te un cristiano migliore. E se tu diventi un cristiano migliore, questo edificherà automaticamente, seppur indirettamente, anche tutto il resto della Chiesa. Se ognuno di noi si impegna a crescere spiritualmente, ad essere edificato, a diventare un cristiano migliore, questo renderà tutta la Chiesa di una qualità spirituale migliore. E questo discorso non vale solo per chi ha adesso il dono del parlare in altre lingue, che quindi può dire: ah bene, allora io posso edificare me stesso, quindi posso crescere meglio degli altri. No, questo discorso vale anche per chi non possiede il dono del parlare in lingue o non esercita questo dono. E la mia esortazione per te è: non limitare la tua edificazione personale solo a ciò che ritieni essere razionale. Con questo cosa voglio dire? Non limitarti a pensare di poter edificare te stesso solo con ciò che è razionale. So, ad esempio, ti metti, studi la parola di Dio, fai la tua preghiera, ti prendi un tempo con Dio, tutto a livello razionale. Quindi non limitarti a questo. Paolo, se noi guardiamo la sua vita personale di preghiera, riteneva chiaramente che ci può essere anche una comunione immediata e diretta con Dio che a volte bypassa la nostra mente, che non passa dalla nostra mente. Paolo credeva che non è assolutamente necessario che un'esperienza sia razionalmente cognitiva, quindi che io capisco esattamente quello che sta succedendo in quel momento, per poterne trarre beneficio spirituale e per poter dare gloria a Dio. Quindi non limitare l'intervento di Dio nella tua vita solo a tutto quello che tu puoi controllare, a tutto quello che tu puoi capire, spiegare e comprendere razionalmente. Perché questo sarebbe un errore, sarebbe un limitare l'azione e l'agire dello Spirito Santo nella tua vita. E questo ora, attenzione, non vuol dire che noi dobbiamo spegnere la nostra mente. No. Non vuol dire che dobbiamo solo lasciare spazio all'emotività, alle emozioni, perché questo potrebbe essere pericoloso, naturalmente. No, non è questo che ci sta chiedendo Paolo. Assolutamente no. Quello che ci sta chiedendo, però, è di permettere anche a un'esperienza irrazionale, a un'esperienza che tu non sai spiegare, come potrebbe essere il parlare in altre lingue o altre esperienze sovrannaturali che tu puoi avere con Dio, di portare grande beneficio alla tua vita spirituale. E la mia domanda che vorrei porti adesso è la seguente. Riesci a sperimentare dei momenti di intima comunione con Dio, anche senza che la tua mente debba per forza essere attiva e impegnata a parlare, studiare o riflettere su qualcosa? Riesci tu a sperimentare l'agire dello Spirito Santo nella tua vita, anche quando la tua mente non è attivamente impegnata a far qualcosa? Cosa potrebbe aiutarti a godere della presenza di Dio per edificare te stesso? O cosa magari dovresti lasciare andare per permettere questo nella tua vita? Forse hai paura di perdere il controllo, ma non è questo che succede. Quando lo Spirito Santo agisce nella nostra vita, noi non perdiamo il controllo, anzi. O forse c'è qualcosa che ti blocca, che ti trattiene nel permettere questo agire dello Spirito Santo nella tua vita. Osa chiedere allo Spirito Santo di parlare al tuo cuore, e questo anche se non hai il dono del parlare in lingue. E questo ci porta ora all'ultima domanda per oggi, questa che ho posto inizialmente, alla quale non ho ancora risposto, ovvero: ma possono o devono parlare tutti in altre lingue? Come abbiamo visto inizialmente, al versetto 5 Paolo dice: io vorrei che tutti parlaste in altre lingue. Quindi Paolo era decisamente favorevole all'utilizzo di questo dono. Ma la domanda rimane: che cosa significa esattamente questa frase? Vuol dire che tutti i cristiani dovrebbero o dovranno parlare in altre lingue? C'è chi dice di sì, ma coloro che dicono di no menzionerebbero ad esempio 1 Corinzi 7,7, dove Paolo usa un linguaggio identico parlando del celibato. In 1 Corinzi 7 lui sta parlando dell'essere celibe, dell'essere soli, restare da soli, e dice anche qua: io vorrei che tutti foste come me. Quindi io vorrei che tutti restaste celibi per poter servire meglio il Signore. Ma credo che nessuno di noi arriverebbe ad affermare che Paolo voglia veramente che nessuno si sposi più all'interno della Chiesa, e quindi possiamo dire che lo stesso dovrebbe valere anche per questo dono del parlare in altre lingue. Inoltre dobbiamo ricordare che in 1 Corinzi 12 abbiamo letto che lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni come vuole Lui. Ma forse l'argomentazione principale per rispondere a questa domanda è: in 1 Corinzi 12,30 Paolo chiede: parlano tutti in altre lingue? E da come è formulata la domanda, soprattutto da come è formulata grammaticalmente in greco, la risposta chiara che si aspetta a questa domanda è no. No, non tutti parlano in altre lingue. Ma anche qui il discorso non finisce, perché questo non basta per convincere chi è convinto che sarebbe necessario che tutti parlassero in altre lingue a dire che non è così. Perché chi crede che la risposta alla domanda dovrebbe essere chiaramente sì, si chiede: ma che motivo avrebbe Dio di negare un tale dono che ci porta ad essere edificati, a crescere spiritualmente, a un suo figlio che lo desidera ardentemente? Perché Dio dovrebbe negare questo dono a qualcuno che veramente lo desidera con tutto il suo cuore? Però potremmo fare lo stesso discorso per qualsiasi degli altri doni spirituali. No? Perché Dio non dovrebbe dare a tutti il dono della guarigione, il dono della profezia, il dono dei miracoli? Lo stesso discorso vale anche per questo. Ma anche qui il discorso non finisce ancora, perché una spiegazione che sento spesso è che secondo alcuni per Paolo c'è una chiara differenza tra l'esercizio pubblico del dono, quindi il ministero del parlare in lingue all'interno della Chiesa, e il parlare in lingue privatamente, personalmente, per la propria edificazione. E così l'idea è che non tutti possono aspettarsi di esercitare il dono pubblicamente in chiesa, ma che ogni cristiano dovrebbe aspettarsi di poter ricevere la grazia del dono delle lingue per il proprio tempo di comunione e di preghiera con Dio. Un po' come quando parliamo del dono della profezia, dove diciamo che forse non tutti hanno questo dono della profezia, ma che tutti possono aspettarsi di sentire la voce di Dio. Insomma, come vedete, ci sono dei buoni argomenti sia da una parte che dall'altra. Io personalmente non sono ancora giunto a una conclusione definitiva, anche se sono più propenso verso il no, ma sono anche pronto ad essere convinto del contrario. Devo confessare che da una parte mi è difficile immaginare come Dio possa negare il dono delle lingue a qualcuno, a un suo figlio che lo desidera con passione e con sincerità. Dall'altra parte devo però anche riconoscere che, come abbiamo visto prima, non c'è un solo dono spirituale che è chiaramente dichiarato come un dono che Dio elargisce a tutti i credenti. Perché allora il dono delle lingue dovrebbe essere l'unico tra tutti i carismi dello Spirito che Dio intende far esercitare a tutti i credenti? Io stesso, personalmente, come Daniele, penso, credo di non aver ricevuto questo dono. Anche se ci sono sempre stati dei momenti nella mia vita dove ho ricercato con sincerità e con apertura questo dono. Sempre di nuovo durante questi anni ho avuto dei momenti dove io sono ritornato su questa tematica, dove in preghiera davanti a Dio ho detto: Signore, ma io conosco così tante persone che hanno questo dono, cari amici, fratelli, credenti, che esercitano questo dono, che sono edificati da questo dono. Perché non lo dai anche a me? L'ho richiesto veramente con profondo desiderio di riceverlo, con apertura. Ho detto: Signore, io voglio essere aperto a tutti i tuoi doni spirituali, non voglio chiudermi a nessuno di questi. E se tu vuoi concedermelo, sono pronto a riceverlo. Finora mi sembra che il Signore mi abbia risposto di no e che mi abbia piuttosto detto: io ti ho dato tanti altri doni da esercitare, ma non questo. Quindi accontentati dei doni che ti ho dato. Anche se questo non mi impedisce sempre di nuovo di ricercare i doni spirituali, compreso anche il dono del parlare in altre lingue. Quindi per concludere, vorrei incoraggiarti: se non parli, o se parli già in altre lingue, ti incoraggio ad utilizzare questo dono, a non vergognarti di utilizzarlo, soprattutto per la tua edificazione personale, e di pregare anche per il dono dell'interpretazione, in modo che possa essere di edificazione anche per la Chiesa. Io so di varie persone nella nostra Chiesa che hanno questo dono, che magari si vergognano di ammetterlo per paura di essere giudicati dagli altri. Non vergognarti di questo dono, se Dio te lo ha dato, non vergognartene. E forse dopo il culto avrete occasione di parlarne, magari qualcuno che non ve lo aspettate vi confesserà: guarda, io da diversi anni che ho questo dono. E potreste rimanerne sorpresi. Io sono rimasto sorpreso ultimamente da qualcuno che me l'ha detto, che non me lo sarei mai aspettato. Non è uno della nostra Chiesa, però. Se invece non parli in altre lingue, allora innanzitutto non preoccuparti. Non sei un credente di seconda categoria. Non sei meno spirituale perché non parli in altre lingue. E non è necessario adesso che inizi a provare a ripetere parole a caso. Non è necessario fare questo, perché se Dio vorrà darti questo dono, allora sarà lo Spirito Santo stesso a muovere le tue labbra. Non dovrai essere tu a provare a dire qualcosa a caso. Ma non vergognarti di desiderare questo dono. perché è un dono che Dio vuole dare alla sua Chiesa. E anche se il dono del parlare in altre lingue non fa per te, se forse tu ritieni, no, questa cosa mi è troppo strana, non riesco ad accettarla, allora non dimenticare ciò che Paolo stesso ha dichiarato con fermezza alla fine del capitolo 14, ovvero non impedite il parlare in altre lingue. Amen. Preghiamo. Signore, io voglio ringraziarti perché tu hai scelto di darci tantissimi doni spirituali. Ti ringrazio per ogni singolo dono che tu hai messo a disposizione della tua Chiesa. E ti ringrazio anche per il dono del parlare in altre lingue. E ti ringrazio, Signore, per tutte le persone che hanno ricevuto questo dono, che possono esercitarlo e che possono essere edificate tramite questo dono. Tu conosci anche le persone che tra di noi che magari sono scettiche o dubitano di questo dono o in generale dei doni spirituali. Signore, grazie che tu ci comprendi e che conosci anche il nostro cuore. Ti prego quindi di parlare tu, come solo tu sai fare ad ognuno di noi. E conosci magari anche chi desidererebbe avere, ottenere, ricevere questo dono spirituale. E io ti ringrazio, Signore, che anche tu qui vorrai concederlo come meglio piace a te, Signore. E se qualcuno lo desidera come tu lo hai comandato, tu lo potrai anche concedere. Quindi grazie che possiamo continuare a desiderare ardentemente i doni spirituali, compreso anche il dono del parlare in altre lingue. Amen.